Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi la figura di Santa Chiara, che completa la luce di San Francesco nella sua interpretazione, nella sua attuazione della sequela di Gesù, nella sua intenzione di fare del Vangelo la vera regola, come sappiamo, San Francesco. Chiara ne completa la figura, con la sua vita, insieme alle sue sorelle, ha completato la vita secondo il Vangelo. Affidiamo tutti noi stessi alla sua preghiera.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 3, versetti 20-30. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli richiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di una colpa eterna, poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro.
Parola del Signore.
L'importanza dell'attività esorcistica di Gesù e il suo significato profondo lo vediamo anche da un brano come questo, ma è diffuso in tutti i Vangeli. Il problema è appunto vederlo nel quadro profondo. Qui il brano di oggi, con l'eco del testo di Isaia, ecco, lo fa emergere. E con la risposta di Gesù, in particolare al versetto 27. Ecco, iniziamo il nostro dialogo. Il versetto 20 e 21 verranno poi ripresi nel brano successivo, vengono continuati poi dal versetto 31, e comunque potremo riprendere. al domani.
Penso che il riferimento a Isaia che adesso faceva Giovanni sia più diretto al capitolo 49, versetto 24, e seguente. Si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno, eppure dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno. Io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli, e farò mangiare le loro stesse carni, i tuoi oppressori si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto, allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, tuo Salvatore, io il tuo Redentore e il Forte di Giacobbe. E poi dopo però c'è anche, fin dall'inizio del capitolo 40, proprio dal 40 in avanti, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che è finita la sua schiavitù, eccetera. Insomma, ci sono moltissimi punti in cui si parla: il Signore viene con potenza, con il braccio detiene il dominio, egli ha con sé il premio, i suoi trofei lo precedono, cioè la forza del Signore che viene a salvare. E mi pare che sia tutta una serie di passi che rafforzano questa dimensione, diciamo, del Signore che sconfigge Satana. La parte rispetto al brano di Marco di oggi, la parte positiva, diciamo, la parte che mostra il volto di Gesù come il grande liberatore, che il più forte che lega quello che teneva schiavo, la casa. E qua si aggiunge nel passo di oggi, si aggiunge però anche la contestazione, cioè è una disputa, è una problematica che sorge su qual è l'autorità di Gesù, e si conclude con quell'affermazione che appunto è, cioè, viene smentita questa critica, e viene smentita, viene affermato che lui è il forte che lega, il più forte che lega l'altro. Però viene anche detto che non può essere Satana, perché l'immagine che usa Gesù, questa parabola, mi pare che sia una rivelazione, perché dice il versetto 23: chiamateli, diceva loro, in parabole. Come può Satana schiacciare Satana? Questo chiamare richiama lo stesso verbo era appena ritornato, il versetto 13, chiamò a sé quelli che gli volle, è un raccogliere vicino per uno scopo preciso. Mi sembra che qua nel versetto di oggi è appunto una rivelazione, che c'è un mistero di contrasto, di Dio contro l'impero del male, contro un regno di Satana, e che questo non ci si può confondere su questo.
Io mi sono fermata di più sul versetto 20 e 21, unito a ciò che segue, e che poi vediamo che il brano della disputa con gli scribi, in questo caso sono scribi, è incorniciata, diciamo, da questa iniziativa dei suoi, che vedremo poi dal versetto 31. Sembra che i suoi, se sono gli stessi, come io tendo a vedere, del versetto 31, escono forse dal loro villaggio, perché dicono è fuori di sé. A me è un testo che crea difficoltà, soprattutto perché al versetto 31 dice che c'è anche la madre, quindi abbiamo sempre pensato che la Madonna, diciamo, non avrebbe mai potuto pensare che suo figlio era fuori di sé e andarlo a prendere e cercare di dissuaderlo dal compiere queste opere. Invece a me sembra che questa pagina, cioè tutto qui dal versetto 20 fino alla fine del capitolo, ci voglia presentare un quadro: ostilità e grave giudizio da parte dei capi del popolo o di alcuni capi del popolo e incomprensione da parte dei suoi. E mi sembra che sia molto importante che ci siano riportati questi versetti da parte dell'Evangelista Marco, perché si avvera anche qui tutto quello che dicono i salmi del servo di Dio. E, per esempio, il Salmo 30, che noi recitiamo anche il Venerdì Santo, dice: «Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge». E poi c'è anche il Salmo 26 che dice: «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto». Io penso che se pensiamo alla vicenda di Gesù, chiamato da Dio nel battesimo per questa vocazione di essere il suo servo, penso che siano realizzate per lui tutte queste parole, anche l'incomprensione da parte dei suoi più vicini, che non si identifica con quello che dicono i farisei per opera di Beelzebul, che opera queste cose, però dicono è fuori di sé.
Torno un attimo sul versetto in cui Gesù parla del più forte. E nel parallelo di Luca a questo brano, viene dalla Bibbia di Gerusalemme, viene indicato il richiamo a un altro brano di Isaia che è famosissimo, che sto per leggere, che è Isaia 53 al 12, e con questo: dei potenti egli farà bottino. A me ha fatto, insomma, mi è piaciuto molto, perché lega in maniera esplicita, perché siamo dentro ai carmi del servo sofferente, e lega in maniera esplicita questa potenza di Gesù alla croce.
Mi ero soffermata su questa chiamata del Signore. Egli li chiamò e con parabole, e quando invece precedentemente egli chiamò a sé quelli che voleva, e quindi sì, era chiaramente la chiamata degli apostoli, e quindi qui poi in seguito ci sarà la spiegazione del perché lui parla in parabole. E quindi questo modo diverso, comunque, di farsi vicino, di chiamare quelli che sono lontani.
Chiedo solo un aiuto per capire il versetto 29. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. Sarà ereo di colpa eterna. Ecco, io non, cioè no, io non capisco, se no non chiederei aiuto. Ecco, non è un'obiezione, è una proprio una domanda, certo. Questo Spirito Santo deve essere un personaggio molto importante. Mi sembra così, ecco, da... E poi proprio che cosa significa bestemmiare contro lo Spirito Santo?
Ma penso che qui in Marco questo versetto 29 vada strettamente legato al versetto seguente, al versetto 30, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Cioè mi sembra che questo attenui, nel senso che il Signore afferma che tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche le bestemmie che diranno, quindi anche le bestemmie contro di Lui, contro Dio. Però qui devono stare attenti a discernere evidentemente quello che sta dicendo Gesù. Gesù parla perché è stato unto di Spirito Santo nel battesimo e quindi ha il potere di scacciare i demoni e quindi il suo potere è un potere che gli viene da Dio. Ecco, quindi credo che l'invito di Gesù sia a riconoscere questo invito, questo potere come un potere datogli da Dio nella forza dello Spirito Santo, e quindi è impossibile che lui scacci i demoni nel nome di Belzebul, perché altrimenti, come ha detto prima, il regno di Belzebul sarebbe diviso. E altrimenti, se loro fanno questo ragionamento, appunto lo accusano di essere posseduto da uno spirito immondo, di essere lui stesso un demonio. Ecco, quindi secondo me il Signore rivela loro il senso più profondo dei loro discorsi. Ecco, non mi sembra una condanna, cioè li mette in guardia, ecco. Non so se mi sono spiegata. Io capisco.
Non so.
Non lo so, io capisco così, però non è che pretendo di aver capito.
Cioè, se non lo riconoscono, hanno un peccato eterno, non sarà mai perdonato? Allora, questo volevi dire? E questo attenuerebbe, hai detto che attenua il versetto 30, no, e beh, per al microfono, perché? No, per capire.
Cioè, io penso che sia ancora una volta un invito alla conversione, perché se no rischiano di dirgli che è un demonio, cioè visto che dicono è posseduto da uno spirito impuro.
Sì. Pensavo che tu volessi dire che il versetto 30 attenua nel senso che attenua rispetto a diverse interpretazioni tradizionali che hanno allargato il significato del peccato contro lo spirito, però non è l'argomento adesso, cioè non è che possiamo discutere questo. Tradizionalmente sono state date interpretazioni anche con grande successo e che hanno allargato il peccato contro lo spirito, mentre il versetto 30 sembra dire che il peccato contro lo spirito riguarda unicamente, ecco, dire quello che dicevano, questo è il peccato contro lo spirito, non è allargabile, e tuttavia però sarebbe sempre un peccato non perdonabile secondo la formula. No, a me adesso a me piace molto questo brano, mi sembra che ciò che ci fa difficoltà è in realtà una notizia che deve essere una chiave, che il suo clan, i suoi parenti ritengano che è fuori di testa, comunque si interpreta questa frase, vuol dire che c'è qualche cosa che è molto interessante. Vuol dire che era possibile interpretarlo così da parte del suo clan. Uscirono, e questo dobbiamo renderci conto. Secondo me è molto possibile, cioè è importante questo. Ciò a noi fa difficoltà perché? Perché abbiamo in testa un nostro quadro. E questa è una notizia importante. Gesù era anche possibile, faceva anche, poteva far pensare al suo clan, che era il motivo per cui i suoi escono poi e lo ritengono fuori di testa, più difficile da definire, può essere un motivo composito. Tutta la sua attività, i suoi miracoli, eccetera, ma anche tutto il suo movimento che ormai aveva cominciato, non avevano tempo neanche di mangiare. Cioè questo per i suoi probabilmente era una cosa eccessiva, cioè questo vuol dire adesso... Non è esplicitato esattamente, è anche difficile da definire probabilmente, ma è comunque molto interessante. Un'altra interpretazione, soprattutto dell'attività, del modo in cui Gesù caccia i demoni con estrema signoria, e addirittura i demoni stessi si rivelano alla sua presenza, come abbiamo visto, e qui è presupposto non solo gli episodi raccontati, è presupposto come un'attività abituale, come un segno abbastanza impressionante, anche questo può essere interpretato in un altro modo. Alcuni dottori, così si dovrebbe tradurre, non sono tutti i dottori della legge, quei dottori che erano scesi da Gerusalemme dicevano e danno un'altra interpretazione. Costui caccia i demoni così, con la forza del demonio. Il motivo per cui dicevano questo è difficile da capire, o per l'opposizione a Gesù, o perché ritenevano che non osservava forse il sabato. Fatto sta che non è detto esplicitamente. A me colpisce invece che Gesù li chiama, perché sembra che si riferisca a loro qui, non a tutti. C'erano anche altri in presenza, ma li chiama a sé e spiega. Con un ragionamento molto interessante. La risposta mi sembra, come abbiamo già notato, nel versetto 27, e anche quello che diceva Barbara prima mi sembra molto molto efficace. Insomma, c'è Isaia 49, ma è tutto Isaia, e c'è il vertice Isaia 53:12, sicuramente. E comunque il ragionamento che fa Gesù è un'altra spiegazione. Come si deve spiegare questo? Col versetto 27. Uno non può far così se prima non ha legato il forte. Il fatto che io posso, il fatto che attraverso di me le spoglie vengono tutte tolte facilmente, vuol dire che prima ho legato il forte. Gesù è il più forte. E questa è l'altra spiegazione che Gesù mette davanti. E poi, secondo me, c'è una messa in guardia che non riguarda lui immediatamente, cioè è chiaro che riguarda Gesù, ma il modo in cui Gesù la propone è generale. Deve stare molto attenti, che è la cosa più importante, a non interpretare l'opera di Dio come un'opera del Satana. Questo dice in generale. È chiaro che si riferisce qui a lui, ma il modo in cui Gesù lo formula dice in generale. Se noi prendiamo i paralleli, altri Vangeli, Gesù argomenta anche appellandosi all'attività esorcistica dei discepoli, dei farisei, e dice: i vostri discepoli, in nome di chi scacciano i demoni? Saranno loro ad accusarvi. Cioè Gesù iscrive la sua attività nel quadro della lotta di Israele contro il Satana, che è il vero nemico, già individuato come il nemico fondamentale. E prende l'argomento da questo. E qui mi sembra una messa in guardia molto molto forte. Perché qualunque cosa è perdonabile, qualunque. peccati più grandi sono perdonabili, ma questo peccato qui naturalmente rovescia, tu passi dall'altra parte, no? Mi sembra che voglia dire questo, io lo sento così, come un argomento molto convincente da parte di Gesù. Gesù dice: io non solo sono dalla parte di Israele che conduce questa lotta, ma addirittura sono colui che la vince, che vince in modo decisivo questa lotta contro il forte. Mi sembra bellissimo questo, ecco. Quello che diceva Tonino, io non so se la mia soluzione è accettabile, questo non lo so. Io penso che nessun peccato è imperdonabile se c'è il pentimento.
Io pensavo proprio alla crocifissione, no? Cioè, se non perdonano perché non sanno, se arriva a perdonare questo, mi chiedevo: ma in che cosa consiste questo peccato?
Il peccato contro lo Spirito Santo significa identificare l'opera di Dio con l'opera del Satana. E mi sembra che sia questo. Quindi non è un problema di gravità col nostro criterio, è un'altra cosa. Però anche in questo caso, questa sarebbe la mia, però non sono sicuro, ripeto, anche in questo caso è un modo per mettere in guardia nel modo più forte che si possa. Perché è chiaro che siamo tutti dalla stessa parte, dice Gesù, con questi dottori. Ci possono essere altre cose in cui non siamo d'accordo, diciamo, ma siamo tutti dalla stessa parte. La nostra lotta e la mia lotta è contro il nemico di Israele. E quindi se uno dice che io sono un agente del Satana, questo è imperdonabile. Io non credo che voglia dire imperdonabile perché offende me, perché dice, mi pare il parallelo, che anche contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. No, non è Gesù che presenta se stesso qui, chi mi accetta, chi non mi accetta è imperdonabile, ma mette in guardia contro l'interpretazione rovesciata dell'opera di Dio. Si può scambiare, chiunque combatte contro, come Gesù dice in un altro detto ai discepoli, chi non è contro di noi è per noi. Il che significa tutti sono per noi quelli che sono contro il nostro nemico, anche se non ci seguono. Quindi io lo interpreterei in questo senso. Sull'espressione, è naturalmente un'espressione molto difficile, io penso che qui non si parla di pentimento in modo molto significativo. Cioè ogni peccato verrà perdonato dalla misericordia di Dio, anche se uno non si pente, sempre a dire, questo non lo so se sia vero, ogni peccato Dio può perdonare, questo è un peccato, però se c'è il pentimento, io credo che questo sia un principio assoluto, il pentimento porta al cambiamento, cioè non c'è un peccato che non possa essere perdonato se c'è un pentimento vero. Io perciò, tenendo fermo il principio che se c'è il pentimento sempre è perdonabile, sono portato a interpretare questa formula in questo quadro. Non può voler dire che se uno si pente, se uno di questi dottori cambia idea, è messo in guardia da questo, non è perdonato in eterno. Non mi pare possibile. Ecco, ci rivolgiamo anche oggi alla preghiera, all'ispirazione, all'aiuto di Santa Chiara, fedele discepolo di Francesco e imitatrice del Signore Gesù nel suo Vangelo.